Certamente, figli, vi sarete soffermati qualche volta a meditare su quanta strada assieme abbiamo fatta, quanto fortunatamente per voi sia stato benigno il destino nel concedere un così lungo contatto fra noi e voi, benigno anche con noi certamente, perché ci ha dato la possibilità di comunicare a voi nostri fratelli in altra dimensione quello che noi liberi da veicoli più densi riusciamo a captare, a percepire, a sentire. E quanto questo tempo trascorso assieme sia stato proficuo di verità. Sento, figli, l'obbligo di farvi capire anch'io quanto importante sia il nuovo insegnamento. Non importante perché perché occupa di più l'intelletto di quanto lo abbia occupato per le verità che vi sono state dette in precedenza, non importante per questo, ma importante perché più formativo. Tutto in genere, o figli, l'insegnamento è importante. Ve ne abbiamo mostrati vari aspetti. In primo tempo l'aspetto mistico e poi l'aspetto dell'intimo nostro e quanto ancora questo sia importante ed attuale. Questa sera stessa avete avuto modo di constatare, è vero? E poi l'importanza dell'insegnamento che riguarda la conoscenza. Ma il fine vero e reale di tutti questi insegnamenti, di tutte queste prospettive della verità, di tutte queste realtà che sono un'unica realtà è la vostra formazione interiore. Perché, figli e fratelli, quella e quella sola, e quanto tempo è che ve lo ripetiamo, ha importanza. Come vi ha detto il fratello Kempis, se tutto quanto vi circonda, creature comprese che sono attorno a voi e che hanno sì tanta e larga parte di influenza, conseguenza della vostra vita fossero e fosse una simulazione della realtà, fossero spettri, fossero parvenze reali di qualcosa inesistente, ebbene, figli e fratelli, voi egualmente seguireste uno sviluppo del sentire, una evoluzione. Perché è importante l'intimo vostro, anche l'insegnamento dell'altruismo. Non vi insegniamo l'egoismo dicendo questo, figli cari, dicendo che è importante l'intimo vostro, non vi insegniamo a dare importanza alla vostra persona, ma cerchiamo di svelarvi qual è la realtà. Anche l'insegnamento dell'altruismo è importante solo nei riguardi e nei confronti dell'intimo vostro. È importante aiutare le creature, ma questa importanza la non va misurata con il metro del vantaggio e del beneficio che si riesce ad arrecare alle creature aiutate, ma la va misurata con la schiettezza del sentire che ci muove. E secondo questa misurazione, non prendete queste affermazioni, si intende, per un vostro comodo modo di essere altruisti, e secondo questa misurazione è più importante un pensiero buono rivolto ai nostri figli, a volte, che una grande elargizione di denaro fatta per crescere il rispetto e la stima di se stessi. È logico questo, figli. È logico che è più importante uno slancio di amore verso i nostri simili, fatto e dettato unicamente dall'amore, che non un'azione fatta per aiutarle e che riesce a aiutare i nostri simili, ma che per noi significa espansione dell'io. Certo che quando manca il vero e lo schietto slancio interiore, è ugualmente utile aiutare i nostri fratelli. Certo che di fronte alla mancanza dell'intimo sentire in termini di altruismo è meglio aiutare mossi dall'ambizione dell'io piuttosto che non aiutare affatto, piuttosto che essere del tutto egoisti. È vero, figli e fratelli, ma il senso vero e reale di quanto accade va trasfuso nell'intimo di ognuno di noi. E se dunque è tanto importante l'intimo nostro, anche aiutare gli altri significa aiutarli intimamente. Se noi guardiamo la storia dell'uomo, da quando appare quale selvaggio e su, vediamo che in un primo tempo l'uomo è tutto volto a ricercare il soddisfacimento dei propri bisogni corporali. Avrà necessità di mangiare ed allora cercherà di procacciarsi del cibo. Ebbene, a questa creatura, a quello stadio di sentire e quindi di evoluzione, non potranno essere portati problemi di natura intima. Perché un uomo selvaggio che cerca del cibo unicamente per soddisfare la propria fame non ha problemi di natura interiore, è vero? Ed allora, se lo si vorrà aiutare, non lo si potrà aiutare altro che a quel livello e secondo le sue necessità. Ma quando da questo stato particolare di sentire e di evoluzione si passa a stadi superiori, dove il selvaggio si è costituito una famiglia e volge la sua e il suo egoismo, non significa unicamente propria persona, ma significa propria famiglia, e quindi è un egoismo che comprende, che abbraccia più creature, che quindi diminuisce di intensità, di valore. Ebbene, che l'aiuto che si può portare a questa creatura può essere portato, arrecato in altri termini. Significherà aiutarlo non solo nella persona, ma nella famiglia, è vero? E quando il suo stadio di evoluzione ancora progredisce, sino a che questo individuo sposta la sua attenzione, lo scopo delle sue azioni, non solo alla famiglia, ma ad altre creature, quando riesce a cercare il bene non solo per se stesso e per i suoi familiari, ma anche per altre creature, ebbene che questo individuo, ebbene figli, questo individuo potrà essere aiutato ad un altro livello, a livello del suo intimo. Allo stesso modo è della società, una società che inizialmente è tutta volta a sfamare i propri componenti, e poi dopo, quando avrà raggiunto questo traguardo di sfamare i propri componenti, di dar loro un certo benessere, e quando avrà raggiunto questo benessere, benessere materiale si intende, allora sorgerà il problema di un benessere che va oltre la materia. Ebbene, l'aiuto che si può portare alla società dipende dal punto di evoluzione medio in cui questa società esiste. Allo stesso modo, come si può fare alle creature? Non si può generalizzare. Ognuno, come sempre vi abbiamo detto, deve agire secondo la propria coscienza. Ma l'aiuto che può portare deve essere diverso da da una creatura all'altra. Occorre saper distinguere di che cosa hanno bisogno veramente le creature. Perché non sempre, dando beni materiali, si aiutano. Anzi, spesso si rendono pigre. Molto spesso le creature, ripeto, parlo non per assecondare la pigrizia di qualcuno. Le mie parole non siano prese con questo scopo. Molto spesso chi soffre di qualche privazione è intimamente pigro. Ripeto, molto spesso non si può generalizzare. Ed allora assecondare, dare dei beni materiali, significa alimentare questa pigrizia. Ed aiutare significa invece cercare di discernere di che cosa veramente le creature hanno necessità. È molto difficile, ma molto importante. Se veramente si vuole aiutare in modo fattivo, a questo bisogna mirare. Certo che ogni società ha tanti problemi, problemi vicini e lontani, problemi che possono toccarci da vicino ed altri che invece, anche per la loro lontananza, nello spazio sembrano a noi tanto lontani. Che cosa fare, ad esempio, per far cessare una guerra che è tanto lontana da noi? Certo, direttamente, poco è possibile fare, ma è possibile fare tanto indirettamente. In che modo? Cercando di non fare la guerra con chi ci è vicino. Questa può sembrare un'affermazione esagerata, ma non è così. Molte volte, anche senza essere provocati, si cerca la rissa. Ebbene, questo può sembrare molto poco, ma è tanto. Riuscire a non cercare la rissa, ad evitare le cause che possono porci in discordia con chi è vicino a noi, significa contribuire a cancellare la guerra dal mondo. Anche quella guerra che è tanto lontana da noi, come spazio e come possibilità di farla cessare. Infatti, grande l'insegnamento del Cristo, quando ricorda che prima di presentarsi all'altare è necessario fare la pace con coloro con i quali si è in discordia. Insomma, certo che è un crogiolo di problemi, di sensazioni, di varie forme di sentire, questo vostro esistere nel piano fisico. È un problema vasto. L'insegnamento insegnamento che noi vi diamo può sembrare la teoria e la vita, la pratica. Ed esserci tanta differenza fra il dire e il fare, o niente, ma quello che noi diciamo deve avere un valore pratico, un valore che non occorre stabilire, instaurare, rivelare in modo vistoso e senza una profonda meditazione. Non è necessario farsi portatori di una crociata, diventare creature che vivono per propagandare fra gli uomini questi insegnamenti. Basta cominciare da poco e da vicino, ma importante è fare qualcosa. Non è poco evitare motivi di attrito. Non è poco avere l'intenzione di aiutare. È sempre più che creare motivi di attrito. È sempre più che creare disagio. È sempre più che vivere egoisticamente. Poco in confronto a quello che si dovrebbe e si potrebbe fare. Ma tanto in confronto a ciò che non viene fatto. Ora figli, il nostro insegnamento, ancora lo ripeto, non ha un valore teorico, ha un valore estremamente pratico, anche quando sembra appartenere ad un mondo di fantascienza, anche quando come negli ultimi tempi vuole distogliervi dalla vita pratica, perché è così forse per taluno di voi, e così può apparire. Il fratello Kempis ha parlato giustamente di pazzia, perché la fase del comprendere e del sentire di ora è una fase che passa dal frazionamento della personalità. Frazionamento della personalità che si riscontra anche in certi casi patologici. Ecco dunque i punti in comune. Ecco dunque la possibilità di invadere il campo della cosiddetta pazzia. Ma pure così è la realtà. E se per proseguire È necessario passare da quest'asse di equilibrio in punta di piedi. Facciamolo con calma, senza fare dei passi troppo lunghi, ma facciamolo. Come abbiamo visto per la vita e l'evoluzione dell'uomo, è tutto un ampliare di sentire. Così è per voi che siete degli uomini, così è per l'insegnamento. È tutto un ampliare di esporre, di conoscere. Ora dovete comprendere ciò che sta al di là del tempo. Perché il capitolo che vi abbiamo esposto seguiva la direzione del tempo. Ma ecco che il tempo non esiste. E perché questo capitolo sia dunque rivelato nella sua vera luce, occorre vederlo al di là. Per comprendere la bellezza del tappeto, occorre vederlo dalla parte dove il disegno appare nella sua integrità, non dalla parte dove i fili si intrecciano in una apparente confusione e disordine. Il vero ordine è dall'altra parte. E per cogliere dunque il vero ordine occorre andare oltre tempo. Seguiteci dunque con pazienza, cercando di trasfondere nell'intimo vostro quello che vi diciamo, che ha lo scopo di formarvi in questo intimo nel quale veramente è il ricettacolo del valore vostro. La pace sia con voi, con tutti gli uomini. Certo. Che voi allo stadio attuale, voi in senso lato, non voi soli qui presenti, della evoluzione del vostro sentire, sapete facilmente qual è il bene delle creature. Far sì che non abbiano a soffrire. Questo è un bene immediato. E quindi, se non vi fosse il vaneggiamento dei santi, non vi sarebbero problemi. C'è qualcosa che impedisce il benessere di certe creature? Togliamolo di mezzo. Ma ci sono i santi, i quali con i loro sogni vengono a buttare all'aria tutto questo quadro così bene congegnato e dicono: non sempre questo è giusto, perché infatti i santi vanno oltre quello che è il bene immediato delle creature. E i santi riescono a vedere qual è il bene reale delle creature, e quello dunque perseguono. Il problema nasce da questo. Per aiutare validamente le creature bisogna fare il loro bene reale. E qual è il loro bene reale? Annullare la causa che impedisce loro di stare bene fisicamente o intimamente nella condizione presentemente da loro vissuta, oppure lasciare che le creature soffrano. Non si può tirare ad indovinare. Ed allora non c'è che una risposta: agire secondo il proprio sentimento. Ma questo sentimento non deve essere una sentenza buttata là, non sofferta e vissuta, ma deve essere il risultato di una riflessione profonda, di un dubbio che il bene delle creature non sia solo il loro benessere materiale. Quando, nonostante la riflessione, scappa fuori che è necessario perseguire il bene materiale delle creature, allora quello si persegue, convinti che non sempre così può essere. Per l'uomo è più facile seguire una regola fissa, ma ciascuna creatura è un mondo a sé stante, e ciascuna creatura ha quindi una chiave, una nota, qualcosa di particolare. La regola generale non vale. Anche quando noi vi parliamo, può sembrare che ci ripetiamo, ma se ripetiamo il concetto con altre parole, per cercare di penetrare con un'altra chiave nell'intimo di altre creature, E sempre parliamo di questo intimo, così come ve ne ha parlato il fratello Dali. Dunque, nella nostra fantasticheria siamo giunti al punto in cui addirittura sembrerebbe che più individui facessero capo ad una individualità. Dilemma. Si tratta di un lapsus o c'è qualcosa da scoprire? Evidentemente di lapsus questa volta non si tratta, benché non vi sia niente di male. Nel lapsu esiste il verbo?
No, almeno non lo conosco.
Nel cadere in confusione o in errore, non si tratta. Si tratta piuttosto di una precisazione del concetto. Un corpo fisico prima voi lo ritenevate un ente che nasceva da un seme e poi veniva abbandonato dopo una maturazione. È vero, figli e fratelli? Come un frutto, come una pianta che ha un suo ciclo di vita. Un'entità a sé, suscettibile nel tempo di svilupparsi fino poi a compiere un ciclo di vita completo. Ebbene, abbiamo visto che questo corpo fisico, così come la scienza umana lo considera, come lo considera la filosofia e la religione, non esiste. Ma anzi, se noi analizziamo più profondamente, vediamo che questo corpo fisico si scompone in un numero incontabile di fotogrammi. Addirittura si dice che non esiste più un corpo fisico, ma tanti corpi fisici. È vero, figli e fratelli? Perché in ogni fotogramma ve ne è disegnato uno, che è un tantino diverso da quello che si trova nel fotogramma precedente e del fotogramma seguente. Eppure, voi che dall'un fotogramma passate all'altro, che vivete questi fotogrammi, avete la reale sensazione che si tratti di un corpo fisico, uno ed uno solo, sempre lo stesso che invecchia, che ha in sé degli acciacchi, vedete, dovuti all'età e via, che si ammala, guarisce, ingrassa, dimagrisce, è vero? Ma così in realtà non è. Anzi, tanto non è che si potrebbe dire più il contrario, che si tratta non di un corpo fisico, ma di tanti corpi fisici, pur restando nell'ambito di una incarnazione, tanti quanti sono i fotogrammi in cui questo corpo fisico è rappresentato. Se questa conversazione è pesante, ditelo pure. Allora, che cosa è che c'è ancora di unitario? Non certo il corpo astrale, perché anche quello non è un'unità a sé stante che sviluppa e che viene lasciata dopo la morte, è vero? Ma sono tanti i corpi astrali quanti sono i fotogrammi in cui questo corpo astrale è disegnato. Fotogrammi che vanno oltre i fotogrammi del piano fisico, tanto che quando si giunge nello scorrere i fotogrammi del piano fisico, sempre nell'ambito di una incarnazione, all'ultimo fotogramma in cui il corpo fisico tira le cuoia e non si ha più questo corpo fisico, c'è ancora il corpo astrale, è vero?
Sì.
Sicché si può dire che i fotogrammi nei quali il corpo astrale è rappresentato sono il maggior numero dei fotogrammi nei quali è rappresentato il corpo fisico. Ecco perché si dice, secondo il vecchio linguaggio, che dopo la morte l'individuo esiste nel piano astrale. Dopo la morte, la consapevolezza dell'individuo sale, risale al piano astrale e scorre i fotogrammi del piano astrale nei quali è rappresentato il corpo astrale. Ma la storia si ripete, si giunge anche alla fine di questi fotogrammi e il corpo astrale non si può dire che tira le cuoia, ma insomma viene abbandonato, nel senso non esistono più fotogrammi in cui è disegnato il corpo astrale, è vero? Che cosa rimane? Rimane ancora qualcosa. Si diceva rimane il corpo mentale. Che cosa vuol dire questo? Che la consapevolezza dell'individuo risale al piano mentale e scorre dei fotogrammi, continua a scorrere dei fotogrammi, perché li scorreva anche prima, come prima scorreva i fotogrammi del piano astrale, è vero, come prima scorso i fotogrammi del piano mentale, scorreva i fotogrammi del piano fisico, così come scorreva contemporaneamente i fotogrammi del piano astrale, i fotogrammi del piano mentale, perché l'uomo, questo lo sapete tutti, è vero, vive fisicamente, nello stesso tempo ha delle sensazioni, delle emozioni e dei pensieri, è vero? Ha le sue funzioni istintive. Che cosa significa questo? Scorrere di fotogrammi in questi tre piani di esistenza. Abbandonato il corpo astrale, l'individuo invece scorre unicamente i fotogrammi del piano mentale. Prima ne scorreva di tre specie quando era in vita, poi, lasciato il piano fisico, di due specie, cioè astrale e mentale, infine rimane a scorrere i fotogrammi del piano mentale. E quando finiscono i fotogrammi del piano mentale, sempre nell'ambito di una incarnazione, che cosa succede? Rimane dunque, si trova finalmente un tutto lì, bello, assieme, un tutto che va da un seme fino ad arrivare ad altezze eccelse, si trova finalmente un ente secondo il vecchio concetto, perché prima lo abbiamo distrutto, questa unità dell'essere umano, dal piano fisico, poi lo abbiamo tolto dal piano astrale, adesso lo abbiamo detronizzato dal piano mentale, finalmente rimarrà nel piano akasico? No, non rimane neppure nel piano akasico, per il semplice ragionamento che sarebbe inconcepibile nell'assoluto che è tutto, che qualcosa dovesse trascorrere. Non solo dunque non esiste un essere che si matura piano piano, è vero, ma addirittura non esiste un trascorrere nell'assoluto, perché è il non tempo, non esiste tempo. Dunque allora non possiamo dire che si tratta di qualcosa nel piano akasico, di fotogrammi che vengono trascorsi. No, sempre vi abbiamo detto che il piano akasico è di natura profondamente diversa dagli altri piani, e quindi non possiamo che confermare questa verità. Però non si può neppure dire che nel piano akasico, il corpo akasico o l'individuo sia un qualche cosa, un ente, un tutto, un'unità che sviluppa. È vero, figli e fratelli? Come un essere finalmente che lo si trova, lo si colloca in un punto del cosmo, il quale trae il succo di tutte le esperienze, di tutti i fotogrammi attraversati per evolvere. Ecco perché abbiamo sentito la necessità di approfondire il concetto e di fare soffermare la vostra attenzione sul fatto dell'individuo e degli individui che fanno parte, che fanno capo ad una stessa individualità. Se noi diciamo un individuo che fa capo ad una individualità, ci vediamo questo bell'essere che sta di preferenza nel piano akasico, che all'inizio dell'evoluzione del sentire, allo stato di seme, mentre ha come vite nel piano fisico vite appartenenti ai regni inferiori della natura, però se ne sta lì e presiede solamente a questo svolgersi di vita, che poi man mano che il progredisce l'evoluzione acquista un maggior sentire, sempre questo essere, è vero, fino ad arrivare poi al punto in cui mette la testa fuori del cosmo e allora vede tutto ed ha la rivelazione improvvisa, diventa sentire assoluto e finisce tutto, è vero. Questo potrebbe essere, naturalmente in termini esagerati, il concetto che si può avere dicendo individuo uguale corpo akasico, individuo nel piano akasico. Ma non è così, perché nell'assoluto non può esservi trascorrere. Dunque, non può esservi un qualcosa che dallo stato di embrione arriva ad essere qualcosa sviluppato, è vero? Non può esservi come una piccola creatura che man mano cresce fino a diventare una creatura adulta, fino a diventare Dio stesso. Ma per precisare il concetto che più si avvicina alla realtà, dobbiamo dire individui che fanno capo ad una stessa individualità, intendendo, come avete tutti in generale capito, intuito, che ad ogni fase del sentire possiamo dire corrisponda un individuo, così come abbiamo detto che in ogni fotogramma del piano fisico esiste un corpo fisico e che non esiste un solo corpo fisico che cresce. È vero, figli e fratelli, allo stesso modo non esiste un solo individuo che va a maturare, a maturazione, è vero? Ma esistono tanti sentire, tanti individui pur facenti capo ad una sola individualità, ma cioè che quell'individuo che noi consideravamo un individuo, un essere, è formato in sostanza da tanti sentire che sono sempre tutti lì. È vero? E che sono sentiti una volta per loro stessa natura, perché per loro stessa natura comprendono quella fase di sentire come proveniente da un sentire precedente e sfociante in un sentire seguente, sentiti una sola volta. Dunque, gli individui facenti capo ad una stessa individualità, questo significa. Vuol dire sottolineare che non esiste un individuo che va a maturazione, non esiste un individuo che cresce, mette le ali e ad un certo punto diventa farfalla e vola, è vero, figlio, perché? Ma che esistono tutti questi sentire come perle di una collana posti l'uno accanto all'altro, l'un sentire più ampliato dell'altro. È vero, figli e fratelli? L'un sentire proveniente da un precedente, sfociante in un seguente, solo in virtù della loro stessa natura, limitata e chiusa. Che in effetti, dunque, questo sentire non si sposta realmente ed in assoluto, ma che, essendo chiuso, definito, limitato, non può che avere la natura di essere sentito una volta ed avere e dare l'illusione di passare da un precedente ad un susseguente. Pace a voi.
Grazie.
Claudio, un saluto.
Oh, Claudio, che dono.
L'importante dell'uomo è la sua intenzione. Occorre coltivare nell'intimo nostro la schietta intenzione del retto agire, ma è importante che ciascuno di noi conosca i limiti del proprio essere. Gli uomini sono stanchi di udire promesse non mantenute. Così ciascuno prometta solo ciò che può mantenere. Ciascuno di noi deve comprendere quali sono i suoi limiti, fino a che punto può essere onesto e giusto. E buono. E attuare dunque delle sue forze la giustizia, l'onestà e la bontà che può attuare. È più importante fare un piccolo bene nella consapevolezza interiore della propria verità, piuttosto che promettere un bene grande e non riuscire ad attuarlo. Non è importante dunque predicare nel mondo ed agire secondo le antiche vite monastiche, ma è importante essere uomini fra gli uomini, con un retto agire in misura anche leggermente maggiore di quella che hanno gli altri. Questa è la necessità del momento. V'è la necessità dell'esempio, ma non del grande esempio che giunge a limiti di eroismo, ma di un eroismo spicciolo, di ogni giorno, piccolo, che ciascuno può fare per seguire il retto agire, il retto pensare, consapevoli delle proprie forze. È inutile che si inizi una grande opera quando non si ha la forza di giungere a conclusione. Fare poco, ma quel poco farlo. Questo è importante, perché, lo ripeto, gli uomini sono stanchi di udire grandi promesse che poi non sono mantenute. Siate dunque apostoli nel mondo di piccole opere condotte a termine. Pace a voi. Vengo per porgervi i saluti della piccola Lille.
Perché non viene?
Questa sera non si manifesterà.
Oh.
Ed allora porgo io i suoi saluti.
Grazie. Le lacrime d'amore che non interessa.
Oh, grazie. Una cosa così, un nome così romantico.
È vero?
Certo.
Vuoi aspettarli?
Non occorre, grazie.
Sono lì, tu le vedi o no?
E vi vedo impegnati in queste discussioni profonde. Ed è veramente un piacere ascoltarvi.
Oh.
Un'altra volta sarò lieto di intrattenermi con voi, se potrò esservi in qualche modo utile. Io forse non potrò essere molto chiaro nella esposizione dei concetti, ma forse più vicino a voi, in modo più efficace, perché anche io sono passato dalle vostre difficoltà nella comprensione di queste verità, è vero? E quindi è più facile forse che riesca a spiegarmi a voi. Vi saluto.
Prego, prego, Alan, sì. Vorresti dire una cosa? Dunque, il signore di Treviso, che mi ero mandato di mandare gli indirizzi di libri e di queste cose, è uno studioso molto serio, di prendere le cose molto seriamente, potrei mandargli uno di questi volumi che mi è rimasto in più delle vostre, dei vostri insegnamenti?
Sì, certo, certo.
Posso mandarli?
Sì, sì, certo. Grazie. Oh, niente. Pace a tutti voi.
Grazie, Alan. A presto.
L'ho scritto un modo di sentire del tutto diverso da quello che percepite. Quanta difficoltà voi avete a comprendere in un tempo, perché siete nel tempo, e come capire il sentire assoluto che è nel non tempo. Voi ti sentite nel tempo, perché sentire dell'essere che sta oltre il cosmo è un sentire al di fuori dei termini e dei limiti del tempo, ed un sentire al di fuori dei termini e dei limiti del tempo è un sentire inconcepibile per colui che dal tempo è tuttora condizionato, che dalla successione è fatto vivere. Perché lo stesso pensiero segue una successione, e lo stesso pensiero quindi non è valido per disegnare un'immagine, un sentire riflesso che trascende la successione. Dicemmo e ripetiamo, la realtà non può essere